Siamo capaci di dire grazie?
In quanti modi possiamo dire grazie?
Proviamo a dire grazie.
A qualcuno?
Per qualcosa.
I grazie.
I grazie.
Esercizi di gratitudine quotidiana.
Roma è la patria di una originale concezione del diritto, modellata sulla sapienza pratica del suo popolo e attraverso la quale ha irraggiato il mondo con i suoi principi e le sue istituzioni. È la città che ha riconosciuto il valore e la bellezza della filosofia, dell'arte e in genere della cultura, prodotta dall'Ella de Antica, e l'ha accolta e integrata al punto che la civiltà che ne è scaturita è stata giustamente definita greco-romana.
Ciao a tutti amici, bentrovati da Laura De Luca, anzi benvenuti nei nostri esercizi di gratitudine quotidiana. Così il Papa stamattina da Palazzo del Campidoglio, e allora come non accodarci a lui e dire grazie Roma, proprio come recita la famosa canzone, il famoso inno sportivo, no? Grazie Roma, ma non solo per le gioie appunto calcistiche. Grazie Roma per la tua pazienza, per resistere con la tua bellezza nonostante tutto.
Al tempo stesso, per una coincidenza che è difficile non chiamare di segno, qui hanno coronato col martirio la loro missione i santi apostoli Pietro e Paolo. Il loro sangue, unito a quello di tanti altri testimoni, si è trasformato in seme di nuove generazioni di cristiani. Essi hanno contribuito a dare all'urbe un nuovo volto che, pur nel groviglio delle alterne vicissitudini storiche, con i loro drammi, luci e ombre, risplende ancora oggi per la ricchezza dei monumenti, delle opere d'arte, delle chiese e dei palazzi, il tutto disposto in maniera inimitabile sui 7 colli, dei quali questo è il primo.
Una battuta che gira, guarda caso, proprio nella capitale è: non è il monno che è brutto, solo i monnaroli. Non è forse il caso di estenderla, questa battuta, certamente impietosa, anche ai romani, particolarmente ai romani, però possiamo dire che Roma resta bella, unica, magica, attrattiva, spirituale, nonostante le cattive abitudini di alcuni romani e non solo, perché la bellezza resiste comunque anche se deturpata, appunto. E dunque grazie a Roma e ai romani, grazie alla bellezza di Roma, specchio della bellezza trascendente. Radio Vaticana Italia, i grazie. Radio Vaticana Italia, grazie. Allora oggi grazie a Roma, dirlo è doveroso per la sua pazienza di sopportare di tutto, invasioni barbariche, invasioni di maleducati, scempi, incuria, sporcizia, trascuratezza della pubblica amministrazione, spiacente, va detto. Grazie però soprattutto, come ha sottolineato anche Francesco, per la sua accoglienza. Questa mattina, parlando appunto all'amministrazione capitolina, l'abbiamo già sentito, il Papa ha ricordato quanto lungo quasi 3.000 anni di storia, Roma ha saputo accogliere e integrare diverse popolazioni e persone provenienti da ogni parte del mondo, appartenenti alle più varie categorie sociali ed economiche, senza annullarne le legittime differenze. Questa è stata una caratteristica di Roma fin dall'antichità, no? Senza umiliare, ha detto Francesco, schiacciare le peculiari caratteristiche, le identità, piuttosto ha prestato a ciascuna di esse quel terreno fertile adatto a far emergere il meglio di ognuno e a dar forma a nuove identità. Ancora Francesco, questa città ha accolto studenti, pellegrini, turisti, profughi, migranti provenienti da ogni regione d'Italia e da tanti paesi del mondo. È diventata polo d'attrazione, cerniera tra nord continentale e mondo mediterraneo, tra la civiltà latina e quella germanica, tra le prerogative e le potestà riservate ai poteri civili e quelle proprie del potere temporale, spirituale. Si può anzi affermare che grazie alla forza delle parole evangeliche qui si è inaugurata quella provvida distinzione nel rispetto reciproco e collaborativo per il bene di tutti tra l'autorità civile e quella religiosa, che meglio si conforma alla dignità della persona umana e le offre spazi di libertà e di partecipazione. E così dunque Francesco stamattina, l'amministrazione capitolina, per questo, per tutto questo e per molto altro, Roma continua a essere meta di pellegrinaggi, proprio perché mantiene questa forza attrattiva, spirituale, forte, immutata nei secoli, nonostante tutte le trasformazioni, i cambiamenti. Ma Roma è tale, e per questo continuiamo a ringraziarla, anche per la sua atmosfera, per il suo colore. L'hanno celebrata scrittori di ogni provenienza, di ogni epoca. Do la voce, la parte per il tutto, a Curzio Malaparte, Il colore di Roma, dalla voce di Gino Manfredi. Ascoltate.
L'osteria è semplice e familiare. La classica osteria romana di sobborgo, con le sue tavole rozze e le sue panche sotto pergolati di canne. La strada la separa dal fiume, che le prime piogge d'aprile han fatto gonfio e turbinoso. Viene dal Tevere un venticello dolce alle labbra come il cannellino di Frascati. Direi che i fiumi, come il vino, si distinguono in asciutti e in abboccati. E il Tevere è il più abboccato, il più sulla vena di tutti i fiumi italiani. Il suo stesso colore suggerisce l'idea del vino dei castelli, e senza dubbio, se i vogatori che nei leggeri schifi lasciano gli approdi del dopolavoro del Ministero degli Esteri lì vicino, o quello più prossimo a Ponte Milvio del Ministero dell'Aeronautica, immergessero la mano nell'acqua e se la portassero alle labbra, ne sentirebbero il sapore dolce e inebriante. Hanno l'aria i vogatori che tornano dall'approdo, di bevitori che escono da un'osteria, quell'aria accesa e imbambolata. Gli occhi sono lucidi, le fronti rosse e sudate. Il Tevere, che da poco ha accolto nel suo grembo il verde schiumoso Aniene, scorre qui gonfio e superbo. Ma c'è in quella superbia, tutta romanesca, un tono familiare, un'urbanità saggia e cordiale. Le rive sono folte di canneti e di giunchi, d'erba chiara e di fiori gialli, che nell'aria trasparente di aprile sembrano verniciati di fresco. Lì davanti, sull'altra riva, fuma una fornace e i bei mattoni rossi ammucchiati in riposata architettura su una saliente prospettiva d'erba fanno col prato, di un verde intenso, qua e là illanguidito da zone pallide, un contrasto risentito e impaziente. Un fianco di quell'architettura di mattoni è più chiaro, quasi giallo, di quel giallo papale che sulle prime sembra stonare col colore vivo dell'erba e con gli aurei riflessi del sole. Poi, a poco, entra nell'intimità del paesaggio. Diventa, direi, di casa, si imparenta con la storia di quel prato, di quella riva erbosa, di quei poggi, di quell'orizzonte. La fornace è rossa e nera, sovrastata da una selva di pini che incoronano il ciglio di un colle. Nuvole gonfie, dai contorni netti, si appoggiano ai monti, ai boschi, alle case, con un'insolenza pigra e sontuosa. ogni tanto qualche nuvola si muove, entra di sghembo nell'altra, come avviene in quel gioco per ragazzi detto meccano, dove un elemento entra nell'altro, generando una strana geometria che ha l'innocenza ermetica dei sogni infantili. Un che di preciso e insieme di fantastico è infatti nell'aria, tutto proprio dei sobborghi romani. Il colore di Roma, quel colore di ruggine che talvolta par di sangue rappreso, si scioglie nel sole caldo, cola per la campagna in rivoli densi, macchiando l'erba, le siepi, i muri, i tronchi degli alberi, le scaglie dei pini, le foglie delle querce e dei lecci. È sabato. Gruppi di operai in bicicletta scendono per il viale, si sparpagliano lungo le rive del fiume, famiglie di popolani giungono a piedi, un rombo di autobus si avvicina, poi si allontana, il fischio del trenino dell'acqua cetosa si perde in un lieto frastuono di voci. Le donne traggono dai canestri involti di prosciutto, filoncini di pane, bottiglie di vino biondo. I ragazzi si rincorrono urlando, cani randagi si uniscono alle festose brigate infantili, le ragazze strillano e ridono rovesciando la testa all'indietro. I giovanotti parlano forti, con grandi gesti delle braccia. Si danno l'aria di aver sempre ragione, di capir tutto.
Gino Manfredi ci ha letto una pagina di Curzio Malaparte, Il colore di Roma, e non si può chiudere il ringraziamento a Roma di oggi senza citare Trilussa, me lo permetterete. Si intitola questa poesia che vi propongo in chiusura La terza Roma. La terza Roma non si intende mica che da Romolo in qua ci sono tre Rome. Naturalmente gli si dà sto nome per poterla distinguere dall'antica. De Roma nostra, Dio la benedica, non ce n'è che una sola, ma siccome fu impastata, gli è successe come succede con la crosta e la mollica. Infatti, sul più bello d'un lavoro, ti ritrovi l'impero Giuncantina, con una strada che va dritta al foro e scopri che, per esempio, la finestra dove s'affaccia Messalina corrisponde a una chiavica maestra. Il tempo, che lavora con la lima, con una mano scrive e l'altra scassa, e succede che il postero sfracassa quello che l'antenato ha fatto prima. Così vedrai che fra mille anni e passa rifaranno la stessa pantomima, e tutto quello che oggi sta più in cima sarà guardato come Roma bassa. E forse il Cicerone del 3000 dirà un inglese: vede, mostium mio, quel camerone con i posti in fila laggiù, in un tempo si parlava troppo e mo se sente solo il gnavolio degli gatti. Aspettano il malloppo. E così, grazie anche a Trilussa, che ha mirabilmente descritto le stratificazioni di Roma, no? Il fatto che la città sia cresciuta e continuerà a crescere strato su strato, epoca su epoca, senza perdere anche in questo caso il suo fascino e la sua bellezza. I grazie di oggi terminano qui. Come sapete, sono in onda tutte le sere alle 19.32 qui su Radio Vaticana Italia. Li ritrovate su ci ritrovate in streaming su vaticannews.va e potete ritrovare le varie puntate anche nei podcast.